Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Shalom lekulechem, salam ilal jamir. In questi episodi stiamo vedendo il sottofondo ebraico e greco del meraviglioso discorso. Non basterebbero 100 puntate per approfondire il discorso di Gesù Cristo nel Santo Cenacolo prima della sua passione, Giovanni 13:17, e siamo arrivati alla domanda di Filippo che dice a Gesù Cristo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio, e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Siamo a Giovanni 14, ho proclamato il Vangelo dal versetto 8 fino al versetto 14. Abbiamo visto l'ultima volta che i discepoli fanno fatica a comprendere la rivelazione contenuta nelle parole di Gesù, e lo dimostra questo intervento di Filippo, il quale domanda o dice: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Tra l'altro è molto interessante questa espressione nel sottofondo ebraico, perché sapete che oggi nel rituale attuale del seder pasquale ebraico, della cena pasquale ebraica, c'è un canto meraviglioso proprio quasi all'inizio, nella prima parte della Haggadah, cioè del rituale della cena pasquale ebraica che si celebra nelle case. È il canto del Dayenu, che vuole dire ci basta, questo ci basta. È un poema, è un canto meraviglioso ed è sempre in progressione, no? Se Dio non ci avesse liberato dall'Egitto, ma ci avesse fatto giustizia del faraone, ci sarebbe bastato, e così sempre più in progressione. È interessante perché non sappiamo ovviamente l'antichità di questo canto del Dayenu, che vuol dire ci basta, ma praticamente Filippo, molto interessante questo accostamento, Filippo dice proprio, e notate che interessante anche che in questi capitoli del Vangelo di Giovanni, che hanno come cornice, no, la cena pasquale ebraica, ci sono 4 interventi dei discepoli, così come nel seder pasquale ebraico, nel rituale ebraico della Pasqua, ci sono le domande di 4 bambini che rappresentano l'universalità del popolo ebraico. Qui invece, in questo discorso, in questi capitoli del Vangelo di Giovanni, dal 13 al 17, ci sono 4 discepoli che intervengono. E qui Filippo dice: Signore, mostraci il Padre e Dayenu, e ci basta. Uno gli potrebbe dire: hai chiesto poco, chiede il massimo, perché dicevamo che questo canto è in progressione, enuncia tutte le opere di salvezza. Se tu, Signore, avessi fatto questo, non avessi fatto quest'altro, ci sarebbe bastato, ci basta, Dayenu. E qui invece Filippo chiede il massimo. E in risposta a questa richiesta Gesù approfondisce ancora di più quanto aveva già detto, rivelando la sua relazione unica con il Padre. Dice a Filippo: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Ovviamente qui questa espressione giovannea, vedere il Padre, non consiste solo in un'esperienza visuale, quanto piuttosto in una percezione nella fede che ha la forza dell'evidenza. Cioè, vedendo Gesù noi possiamo vedere il Padre, cioè sperimentare la sua presenza, perché in Cristo nostro Signore Dio si è reso visibile e ha rivelato pienamente il suo volto, il suo amore, Chi vede l'amore di Cristo vede l'amore di Dio, perché Cristo è nel Padre, il Padre è in Lui. E il segno inequivocabile di questa intima comunione sono i segni che Cristo fa e che avrebbero dovuto portare Filippo e gli altri apostoli a una certezza, a una conoscenza ferma. Tu ancora non mi hai conosciuto, Filippo? Quindi, come già aveva fatto con gli ebrei, anche ora Gesù chiede ai discepoli l'adesione della fede. Infatti, credere in Cristo è per noi il primo passo della nostra vita di cristiani e poi, ovviamente, è un cammino progressivo fino alla pienezza della fede. E poi il secondo passo sono le opere che noi potremo compiere grazie a questa fede, come frutto di questa fede. E per questo dice Cristo: chi crede in me compirà le opere che io compio, ne compirà di più grandi di queste. Questa è una delle frasi che più mi impressiona del Vangelo. Se veramente ci crediamo in questo, cioè le nostre opere possono essere più grandi di quelle compiute da Gesù. Perché? Perché il Figlio torna al Padre, ora è presso il Padre ed è con noi fino alla fine del mondo e ci potenzia. Dice: ne farà di più grandi di queste perché io vado al Padre. Ecco, e poi subito dopo il discorso di Gesù assume sempre di più un carattere trinitario, cioè si centra su una cosa meravigliosa che è uno dei centri focali del Vangelo di Giovanni, l'inabitazione, la dimora, importantissimo questo verbo meno in greco, no? In Giovanni, dimorare, abitare, l'inabitazione, la dimora della Trinità nei credenti, nel cuore dei credenti. E infatti subito dopo Gesù Cristo annuncia il dono dello Spirito, che denomina Paraclito, Paracletos in greco, un termine che significa varie cose, profondissimo e molto evocativo perché significa varie cose, significa consolatore, consigliere, ma anche avvocato e intercessore. Dice Cristo, nel seguito del Vangelo che abbiamo proclamato, Giovanni 14, 15 e seguenti: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. E io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro Paraclito, perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede né lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ecco, questo termine Paracletos, Paraclito, dal IV secolo avanti Cristo, nel greco classico profano, è noto come, diciamo, nel senso di una persona che viene chiamata in aiuto. Per esempio in contesti giudiziari, nel tribunale si poteva chiamare in aiuto una persona che appunto era come un avvocato. In particolare, grande esegeta ebreo, quasi contemporaneo di Gesù, Filone di Alessandria, sviluppa questo senso di Paracletos come avvocato, sia nel senso giudiziario, proprio avvocato in tribunale, sia in senso metaforico, figurato, come avvocato difensore davanti a Dio e quindi intercessore. Nella letteratura poi ebraica, rabbinica, il termine ebraico-aramaico Pereclit o Peraclet, Peraclita, Peracletà, ci sono varie forme, che viene dal greco, designa l'avvocato anche davanti a Dio. Per esempio, nel Midrash, al grande Midrash al libro dell'Esodo, Midrash Shemot Rabba, proprio in un commento relativo alla Pasqua, attenzione che siamo qui, abbiamo detto, in un contesto pasquale, le parole di Gesù vanno interpretate nel contesto pasquale, in questo Midrash Mosè è chiamato Paraclit Tov, cioè buon paraclito, buon avvocato, buon consolatore. Perché? Perché allontana la collera dalla figlia primogenita del faraone, perché appunto lo aveva raccolto Mosè. Quindi è chiaro che Paraclito significa anche un intercessore, fino ad oggi è in ebraico un intercessore, un mediatore. Poi nell'Antico Testamento, e in particolare nella 70, cioè la traduzione greca dell'Antico Testamento ebraico, e poi anche nella letteratura targumica in aramaico e quella rabbinica, e questo ruolo di Paraclito è assunto da vari personaggi importanti. Abbiamo detto Mosè, che è il mediatore per eccellenza tra Dio e il popolo, ma anche i patriarchi, che normalmente sono intercessori e anche veri e propri mediatori tra Dio e il mondo, tra Dio e il popolo. In particolare, nella Bibbia c'è la sapienza che ha un ruolo tutto particolare di mediazione. La sapienza è la personificazione stessa della Torah, della parola di Dio. Viene chiamata riflesso della luce perenne. Si dice nel libro della Sapienza, al capitolo 7, che è unica, può tutto, pur rimanendo in se stessa, tutto rinnova e attraverso i secoli, passando nelle anime sante, prepara amici di Dio e profeti. Interessante che la Sapienza, attenzione, è chiamata nel libro della Sapienza Spirito Santo, Santo Spirito. Permette agli uomini di conoscere in profondità la volontà di Dio grazie alla sua mediazione. E quindi, vedete, questo sottofondo illumina il senso di Paraclito in Giovanni, questo dono del Paraclito dello Spirito Santo. Però è anche vero che il Vangelo di Giovanni fa riferimento anche a una novità, sempre che si basa su queste radici della Bibbia, radici ebraiche, anche greche nel caso del Libro della Sapienza. Infatti, nel Vangelo di Giovanni, il Paraclito, lo Spirito Santo, non ha solo un compito di mediazione o di consolazione in favore dei discepoli o di intercessione, ma addirittura inabita in loro. È una presenza divina, la presenza di Dio stesso, e non c'è più bisogno di mediatori. Per questo dice Gesù Cristo: voi lo conoscete, conoscete il Paraclito, lo Spirito della verità, perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Allora, qual è il compito del Paraclito, dello Spirito Santo? Portare avanti l'opera terrena di Gesù. Gesù è chiamato primo Paraclito, È implicito nel Vangelo di Giovanni 14:16, lo abbiamo appena proclamato. Dice Gesù Cristo: egli, cioè il Padre, vi darà un altro Paraclito. Che vuol dire un altro Paraclito? Un altro Consolatore, che è il primo Consolatore, il primo Paraclito, il primo Mediatore, è Cristo stesso. E così questo altro Paraclito guiderà, istruirà i discepoli, li porterà, li inizierà progressivamente alla pienezza della verità. Il Paraclito è dono di Cristo e del Padre, riempie i fedeli, rivela loro, ci rivela costantemente l'amore di Dio, perché rimane con noi per sempre e ci orienta verso questa intimità, questa comunione intima del Padre e del Figlio. Poi, nel seguito del discorso, Gesù Cristo torna a parlare dello Spirito, dicendo che sarà il Paraclito, lo Spirito, a insegnare ai discepoli ogni cosa. Lo Spirito Santo è il Maestro interiore, che ci ricorda dentro, nel nostro interno, tutto quello che Cristo ha detto e insegnato. Vedete, la garanzia, la certezza della verità, della rivelazione di Cristo, non si fonda sulla nostra debole mente, ma sull'assistenza dello Spirito, che fa la vera esegesi, la vera interpretazione di tutto quello che il Figlio ci ha fatto conoscere della volontà del Padre e lo attua in noi. Meraviglioso, quindi chiediamo a Gesù Cristo, chiediamo al Padre questo Paraclito, lo Spirito Santo, che ci possa invadere, difendere, consolare, ammonire, perché uno dei significati di Paracaleo è anche ammonire, che possa intercedere per noi e possa essere veramente dimorare in noi per sempre, perché possiamo essere inabitati dalla Santa Trinità e dimorare nel seno della Santissima Trinità. Che meraviglia, che grandezza Dio ci ha chiamati, che meraviglia abbiamo nel nostro intimo, dentro di noi abita la Santa Trinità, Dio stesso. È vero che abbiamo anche un combattimento, è vero che siamo soggetti alle suggestioni del demonio, della nostra psiche, delle nostre angustie, della nostra realtà, dei nostri traumi, tutto quello che volete, tutta la realtà anche oscura che c'è dentro di noi, perché siamo anche feriti, no? Come sappiamo, anche dal peccato, ma non dobbiamo dimenticarci che abbiamo questi tre. I miei tre, come li chiamava Santa Elisabetta della Trinità. Non dimentichiamo che dentro di noi c'è più che un universo, più che il sistema solare, più che l'intero universo. Dentro di noi abita Dio stesso, per opera dello Spirito Santo, che è Dio in noi, inabita in noi la Santissima Trinità. Facciamo una breve pausa meditando su tutte queste cose. Grazie. Cari amici, vorrei adesso approfondire solo alcune cose, ovviamente, di questo testamento unico, meraviglioso, che ci ha lasciato Gesù Cristo nel Santo Cenacolo. Non posso ovviamente approfondire tutto, ma vorrei approfondire proprio ciò che segue nel capitolo quindicesimo, che è la rivelazione di Cristo. Giovanni 15:1, io sono la vita, la vite vera, e il Padre mio è l'agricoltore. Poi dirà: rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite e voi i tralci. Qui abbiamo un mashal, come diciamo in ebraico, cioè una parabola, un'allegoria. Mashal vuol dire anche enigma. La parabola della vite e i tralci, che si esplicita poi, diciamo, in tutti i versetti seguenti che non abbiamo proclamato. Gesù si autorivela come la vera vite e rivela noi stessi come i tralci, che siamo chiamati a rimanere in essa. Siamo invitati a rimanere nell'amore di Gesù Cristo, come Lui rimane nell'amore del Padre. Vedete, siamo ancora in questo campo dell'inabitazione, o se volete dell'immanenza reciproca. La condizione, per quanto ci riguarda, al fine di portare frutto, cioè potremo rimanere, portare frutto solo se rimaniamo inseriti, innestati in Gesù Cristo, vite. E tutto questo, dice Cristo, è la glorificazione del Padre, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Il cuore di tutto questo capitolo quindicesimo è l'elezione da parte di Gesù. In questo capitolo quindicesimo c'è un'affermazione meravigliosa, molto nota, Giovanni 15:15, non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti, quello che dicevamo, perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Ecco l'elezione di Cristo. Ci ha scelto, ci ha chiamato amici e non servi, e per noi dona la sua vita. Questo è il cuore dei capitoli 13-17 di tutto questo discorso. Secondo me, appunto, Giovanni 15:12-17. Questo cuore che cos'è? È l'amore gratuito di Cristo, è la sua elezione. E diciamo, all'estremità di questo cuore, quindi prima e dopo, abbiamo il comando ripetuto due volte dell'amore reciproco. Questo è il dono immenso che ci ha fatto Cristo nel Santo Cenacolo, in questo discorso, in questo testamento finale. In 15:12 si dice, quindi prima di questa dichiarazione che ci ha chiamato amici, ci ha scelto, abbiamo 15:12, questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Dopo, in 15:17, subito dopo, questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Quindi al centro dell'ultima cena e del testamento di Gesù Cristo si trova la definitiva interpretazione del comando dello Shema e del comando dell'amore al prossimo, che sono uniti nella tradizione ebraica, perché è un verbo che si usa sia per il comando dello Shema, Deuteronomio 6, sia per il comando dell'amore al prossimo, Levitico 19:18, quindi Ve'ahavta et Adonai Elohecha, bechol levavcha, uvechol nafshecha, uvechol meodecha, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze. E si usa la stessa espressione Ve'ahavta, cioè e amerai, il tuo prossimo come te stesso, in ebraico ve'ahavta le'reacha kamocha. Ho pubblicato da poco, perché è interessato, un libro proprio su questa interpretazione di amerai come te stesso, amerai il prossimo come te stesso. Penso che sia molto attuale anche nelle ultime vicende tragiche, anche del conflitto, dei vari conflitti nel mondo, dove in fondo sempre si cerca di cancellare il volto dell'altro. Comunque, quindi questi due comandi, amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze, amerai il prossimo tuo come te stesso, sono sintetizzati nel comandamento nuovo di Gesù e nella sua nuova alleanza, nell'elezione. Molto di più, sono incarnati nella persona di Cristo e nella sua autodonazione, nel suo donarsi totale, che troverà il compimento nella croce. La croce, braccio verticale, orizzontale, amore a Dio totale, al Padre. Cristo ama totalmente il Padre, e Cristo è amore totale agli uomini, orizzontale verso tutti gli uomini. Ecco veramente il telos dell'amore. Vi ricordate che ha seguito l'ultimo episodio in Giovanni 13:1? Si introduce tutto questo discorso di Cristo nel Cenacolo, lavanda dei piedi, il discorso, l'ultimo testamento di Cristo, proprio con la frase: avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. In greco eistotelos. Eistotelos, che vuole dire non solo fine, ma anche traguardo estremo, punto estremo dell'amore, il culmine di tutto. Ecco il telos dell'amore, la croce di Cristo, dove ha amato totalmente il Padre e ha amato totalmente noi, donandosi totalmente a noi, peccatori, malvagi. Cristo dice: vi ho chiamati amici. Per quanto riguarda questo titolo amico, è noto come l'Antico Testamento sottolinei l'intima relazione tra Dio, in particolare un personaggio, cioè Abramo. Secondo l'Antico Testamento, Abramo appartiene a Dio. E c'è questa affermazione in Genesi 14:19 di Melchisedec: sia benedetto Abramo al Dio Altissimo, letteralmente, che si può anche interpretare che Abramo è totalmente di Dio, del Dio Altissimo. In Isaia 41:8 Dio stesso dice: tu Israele mio servo, Giacobbe che ho scelto, discendenza d'Abramo mio amico. Vedete, c'è la scelta, l'elezione di Dio, e Abramo è chiamato mio amico, Ohavi, in ebraico. La 70 poi attribuisce ad Abramo il titolo Paidosmu, mio servo, però il Targum palestinese in questo versetto, cioè Genesi 18-17, inserisce il titolo mio amico, Rahmi. Rehem è Rahamim, sono le viscere, in aramaico Rahmi è proprio il mio amico intimo. Ecco, Abramo è chiamato nella tradizione ebraica, nel Targum, il mio amico. E proprio in forza di questa amicizia Dio non può nascondere nulla ad Abramo, si dice anche nel testo biblico. È interessante che Filone di Alessandria cita proprio questo versetto, Genesi 18-17, inserendo il titolo no mio servo, ma mio amico, filos mu. E anche la lettera di Giacomo nel Nuovo Testamento riprende il titolo, dice che Abramo proprio attraverso molte prove divenne l'amico di Dio. Vedete, queste parole di Cristo ai discepoli qui in Giovanni 15:15 possono fare riferimento proprio a questa tradizione. Perché dice Cristo: non vi chiamo più servi, Abramo era chiamato mio servo, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici. Ecco, Abramo, l'amico di Dio. È talmente importante questo titolo amico, pensate che fino ad oggi la città di Hebron, in ebraico di Hebron, che significa amico perché viene dalla radice haver, essere amico, anche in arabo è chiamata Khalil, amico. La città di Hebron è chiamata amico anche in arabo. Perché? Perché certo c'è la tomba di Abramo, che è l'amico. Khalil è Abramo, anche nella tradizione araba, musulmana. Ecco, dice Cristo: vi ho chiamati amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Ecco, quindi è il compimento di Abramo, a cui Dio non può nascondere nulla perché è suo amico. Però non si deve neanche trascurare un possibile riferimento a un altro personaggio dell'Antico Testamento, Mosè, che è anche l'amico di Dio. Esodo 33:11 si dice che il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come uno parla con il proprio amico. E poi si dice che quando Mosè tornava nell'accampamento, il suo inserviente, il giovane Giosuè, figlio di Nun, non si allontanava dall'interno della tenda. Guardate queste immagini, l'amico e essere nella tenda, abitare con Dio. E a questo versetto si allude in Giovanni 14:9, chi ha visto me ha visto il Padre, faccia a faccia. Mosè guardava Dio, o parlava meglio, con Dio faccia a faccia, come uno parla con il proprio amico. Questo è importante anche per noi. Magari il Signore ci desse questa relazione così intima con Dio, con Cristo, parlare come con un amico faccia a faccia. In questo faccia a faccia risiede tutto il segreto della nostra vita. Faccia a faccia con Dio, per essere faccia a faccia, face a face, come diceva Levinas, questa relazione reciproca con l'altro, poter incontrarci con il volto di Dio per poi incontrarci profondamente con il volto dell'altro, amare, vedere l'altro, amare l'altro. Vedete, ora i discepoli si trovano dinanzi al volto stesso di Dio rivelato in Cristo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come Mosè, quando stava per salire in cielo, fece il suo discorso da Dio prima della sua morte, che è interessante, è un intero libro della Bibbia, il libro del Deuteronomio, e prepara la successione di Giosuè, che è invitato da Dio a non temere, così Gesù Cristo ora compie tutto questo, perché in procinto di passare al Padre prepara i suoi amici, i suoi, potremmo dire, successori, no? Invitandoli a non turbarsi, a non temere, non sia turbato il vostro cuore, non abbiate paura. Infatti, subito dopo questo parabola, questo mashal sulla vera vite e i tralci, Gesù Cristo profetizza qualcosa di molto duro ai suoi discepoli e con loro a tutti noi. La persecuzione e l'odio del mondo, dice Cristo in Giovanni 15:18, se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. È interessante questa grande opposizione che è tipica del Vangelo di Giovanni. Tutto il Vangelo di Giovanni è un'opposizione tra luce e tenebre. Qui abbiamo un grande contrasto tra l'amore di Cristo, l'amore reciproco, e l'odio. Vedete, l'odio è il volto tenebroso, opposto all'amore predicato e incarnato da Cristo. Solo in forza dell'amore gratuito di Cristo e di questo amore reciproco tra i fratelli, noi potremo affrontare l'odio e la persecuzione che sono nel mondo, che verranno. Questo è interessante perché uno degli elementi tipici dei discorsi da Dio in tutto l'Antico Testamento, nella tradizione ebraica, è la profezia che quelli che stanno per morire fanno ai propri figli, ai propri discepoli, a quelli che sono presenti. Vedete, allora, questa unione profonda tra Cristo e i discepoli, che è espressa in questo mashal, in questa parabola della vita e dei tralci, e l'elezione di Cristo nei confronti dei suoi discepoli è la ragione dell'odio del mondo. Il mondo vi odia perché non siete suoi. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo, ma voi non siete del mondo, siete miei, dice Cristo, siete di Cristo, io vi ho scelti dal mondo, per questo il mondo vi odia. Siccome vi ho eletti, il mondo vi odia. Vedete, come Cristo, i suoi discepoli, noi non siamo del mondo, anche se siamo stati scelti dal mondo, non siamo fuori dal mondo, ma non siamo del mondo, non apparteniamo al mondo, non siamo consacrati al mondo, siamo di un altro, apparteniamo a un altro, apparteniamo a Cristo che ci ha conquistato, come dice San Paolo. Voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Nonostante questa forte antitesi tra amare e odiare, però, attenzione, non c'è simmetria, come non c'è simmetria tra la luce e le tenebre, come non c'è simmetria, appunto, tra odio e amore, Perché Gesù dichiara in 15:23, Giovanni 15:23, chi mi odia odia anche il Padre mio. Mentre prima aveva affermato chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Questo significa che chi odia il Padre non sarà odiato dal Padre né dal Figlio. Vedete, la gratuità dell'amore di Cristo è asimmetrica rispetto alla gratuità dell'odio degli uomini verso di lui. Dice Cristo: mi hanno odiato gratuitamente, si può anche tradurre senza motivo, ma letteralmente mi hanno odiato gratuitamente. Quindi c'è anche una gratuità del male che giunge al culmine nella passione di Cristo, è quello che chiamiamo il mysterium iniquitatis, cioè il mistero dell'iniquità, l'abisso del male. Però attenzione, attenzione, ora è immerso nel mistero infinitamente più abissale dell'amore gratuito di Dio. Ovviamente questo non toglie la libertà all'uomo, l'odio gratuito è libero, però esalta l'assoluta innocenza della vittima che è Cristo, il suo amore infinito. Quindi attenzione a questa profezia ai discepoli, che anche per noi verrà, dice Cristo, anzi è già imminente un'ora anche per i discepoli, come ora è giunta per il loro maestro. Ma attenzione, i discepoli, noi non ci dobbiamo scandalizzare di questo odio feroce, perché Cristo ce lo ha predetto, lo dice lui stesso. I discepoli non sono soli nella loro missione di testimoni o di martiri, che comincia già. Voi siete miei testimoni, dice Cristo, perché, ed ecco qui di nuovo, sarà il Paraclito che il Figlio manderà dal Padre che darà testimonianza di Cristo, perché è lo Spirito di verità che procede dal Padre. Possiamo così passare al capitolo 16° del Vangelo di Giovanni, in cui Gesù Cristo annuncia l'addio, il dono di nuovo del Paraclito e l'ora del parto, della partenza. È la seconda volta nel capitolo 16° in cui Gesù annuncia che deve passare al Padre perché è giunta la sua ora, e per questa ragione si dice che la tristezza ha riempito il cuore dei discepoli nel sentire che Gesù deve andare al Padre. Ma Gesù Cristo ribadisce la necessità di compiere tale passaggio, questa Pasqua, che è legata di nuovo al dono imminente del Paraclito, il cui ruolo è quello di convincere il mondo, come dice Gesù Cristo, quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Siamo in un contesto giudiziario, processuale. Questo simbolo del giudizio è molto presente nel Vangelo di Giovanni. E diciamo, per andare al cuore di queste parole di Cristo, c'è un solo peccato: non credere in Gesù. Questo l'aveva detto già Gesù Cristo in 6:29, unica è l'opera di Dio, credere in colui che egli ha mandato. C'è una sola giustizia, che è la partenza del Figlio verso il Padre, e c'è un solo giudizio, peraltro già compiuto, come è tipico nel Vangelo di Giovanni, cioè il giudizio del principe di questo mondo, del demonio. E la testimonianza della verità è affidata allo Spirito Santo Paraclito, che dovrà svelare la menzogna e il peccato. L'altra missione del Paraclito, dello Spirito della verità, è, come abbiamo anticipato, condurre i discepoli a tutta la verità. Qui c'è un verbo importante in greco, odegeo, che letteralmente significa far camminare, che è in stretta connessione con il termine greco heodos, che significa il cammino, che è Cristo stesso, perché Cristo dice: io sono il cammino, cioè la via, la verità e la vita. Anche questi capitoli sono intrisi di questo dinamismo trinitario, perché lo Spirito della verità, e quindi di Cristo, perché Cristo è la verità, farà camminare i suoi discepoli nel cammino che è lo stesso Cristo, glorificherà Cristo perché prenderà del suo e lo comunicherà ai discepoli. Cristo quindi non lascerà i suoi discepoli orfani. ma continuerà a parlare, ci continua a parlare in un modo nuovo interiore, cioè mediante lo Spirito stesso. E così si può interpretare quel detto di Gesù che dice: ho molte cose da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Che cos'è questo peso? È il peso della gloria. In ebraico gloria si dice kavod, che viene dalla radice kaved, dal verbo kaved, che significa essere pesante, gravoso. Quindi, vedete, tutto questo fa riferimento alla gloria di Cristo. La gloria è lo Spirito stesso. Dove c'è la glorificazione di Cristo, c'è lo Spirito. I versetti 16-22 di questo capitolo 16 si concentrano su un detto di Gesù che è del tutto enigmatico per i discepoli. Un poco ancora e non mi vedrete più, un poco ancora e mi vedrete. Ma quindi, vedranno Cristo o non lo vedranno? Questo detto è enigmatico perché racchiude tutto il cuore del mistero pasquale secondo Giovanni, cioè il paradosso della glorificazione, dell'esaltazione, intesi come morte in croce e risurrezione in unità indissolubile, cioè, in una parola, è il mistero della croce gloriosa. Non mi vedrete più, mistero della assenza di Cristo, e mi vedrete, mistero della presenza. Cioè, paradossalmente, quando Cristo sarà assente in terra a causa della sua morte in croce e poi della sua ascensione, sarà ancora più presente ai discepoli mediante lo Spirito, perché Cristo è risorto ed è andato al Padre. Quindi, per Giovanni, la morte di Gesù, la croce, è già esaltazione. La morte di Gesù è già ingresso alla vita eterna. Tutto questo è spiegato in modo mirabile da Cristo in un altro breve mashal, che in ebraico significa parabola, riguardo la partoriente, la sua ora, l'ora del parto. Vedete, Gesù stesso parla in parabole, come dice anche nei sinottici, e questa parabola descrive i dolori del parto, i dolori della partoriente, che sono un'immagine tipica nei profeti per indicare che si stanno avvicinando gli ultimi tempi, i tempi escatologici. Questo era già forte nella tradizione orale ebraica. Per esempio, nel primo libro di Enoch, l'esaltazione di un personaggio misterioso che viene chiamato eletto e figlio dell'uomo, cioè il Messia, coinciderà con i dolori come di una donna in parto. Anche nei profeti, appunto, gli ultimi tempi sono descritti come i dolori del parto. E la letteratura rabbinica è molto interessante, ha un'espressione, le doglie del Messia, cioè Chevlo shel Mashiach o Chevle de Mashiach in aramaico, cioè le doglie del Messia, i dolori del parto del Messia. Cosa indica questa espressione? Indica i segni che precedono la venuta o la rivelazione del Messia. Vedete? E quindi la novità, però, rispetto a questi testi ebraici, è che i dolori del parto non si abbattono solo sulla generazione che attende il Messia, perché nei testi ebraici si dice che la generazione che attende il Messia andrà incontro a grandi tribolazioni, a dolori del parto. Anche Gesù lo dice, ma ora c'è una novità. Il Messia stesso assume questi terribili dolori e li vive nella sua ora. Tutto il Vangelo di Giovanni è orientato a questa ora fatidica di Gesù, la croce. E ovviamente Gesù Cristo dice in questa parabola un'affermazione meravigliosa: la donna quando partorisce è afflitta perché sa che è giunta la sua ora, ma quando partorisce non si ricorda più dell'afflizione per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Vedete, la tristezza è una tappa in questo cammino pasquale che porta alla risurrezione e alla rigenerazione. E questo è di speranza per tutti noi. La nostra tristezza, dice Cristo, si trasformerà in gioia. E questa gioia avverrà, sarà piena quando Gesù Cristo ci vedrà di nuovo e cancellerà questo ricordo della tristezza. Vedete, le parole di Gesù sono una buona notizia, una stupenda promessa di resurrezione. I discepoli non capiscono immediatamente queste parole, questo è tipico di Giovanni, si parla di fraintendimento giovanneo, spesso gli interlocutori di Gesù non lo capiscono, non capiscono la profondità delle sue parole o lo capiscono solo a un livello superficiale, perché la rivelazione di Dio è sempre ovviamente altissima, o se volete profondissima, abissale. E per questo Gesù Cristo in 16:25 dice: queste cose vi ho detto in parabole, ma viene l'ora in cui non vi parlerò più in parabole, ma con parresia vi parlerò del Padre. Questo significa che il linguaggio di Gesù Cristo è simbolico, mentre il suo parlare del Padre con parresia avverrà nel futuro attraverso l'ottavo segno. Sapete che nel Vangelo di Giovanni ci sono 7 segni che fa Gesù Cristo, ma c'è un ottavo segno che è la sua passione, morte e risurrezione. Per questo nel versetto 30 i discepoli si rivolgono a Gesù dicendo: ecco, adesso parli con parresia e non dici nessuna parabola, adesso sappiamo che sai tutto e non hai bisogno che nessuno ti interroghi, per questo crediamo che sei uscito da Dio. Gesù Cristo rivolta questa affermazione dei discepoli, perché dice: al presente credete, ora credete, ecco viene un'ora ed è già venuta in cui sarete dispersi ognuno nelle proprie cose e mi lascerete solo, ma io non sono solo perché il Padre è con me. Ho tradotto letteralmente dal greco. Vedete, questa è l'ora drammatica della nostra dispersione, della dispersione dei dodici, che fa riferimento all'esilio. E questo già lo diceva il prologo: il Verbo, il Logos, la parola di Dio, che è luce, venne tra le sue proprie cose o tra i suoi, ma ora essi saranno dispersi nelle proprie cose e lo lasceranno solo. È un riferimento all'esilio. Vedete, nella tradizione ebraica il Messia dovrà compiere due opere fondamentali: il raduno dall'esilio e la ricostruzione del Tempio. È proprio quello che dice il Vangelo di Giovanni. Nel Vangelo di Giovanni Gesù è presentato come colui che inaugura il culto senza tempio, in spirito e verità, ma ancora di più è presentato come il luogo della presenza divina e il nuovo tempio escatologico da cui zampilla l'acqua viva, e così dà inizio al compimento del ritorno dall'esilio e della restaurazione. Gesù è anche il buon pastore, come abbiamo visto nei precedenti episodi, che raduna il gregge, quindi il gregge disperso dall'esilio, ma addirittura raduna pecore che non sono di questo ovile, cioè gli ebrei dispersi dall'esilio, ma anche le genti pagane che non sono dell'ovile degli ebrei, anche se saranno ricondotte all'unità totale. E nelle parole del sommo sacerdote, la missione di Gesù è di morire non soltanto per la nazione, ma anche, sentite bene, per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Quindi l'unico rimedio alla dispersione che sperimentiamo nel mondo, nella nostra vita, è Cristo, che raduna, ci raduna in unità. Questo raduno escatologico degli ultimi tempi è cominciato, ma si compirà pienamente alla fine dei tempi. Vedete, tutta la Pasqua di Gesù nel Vangelo di Giovanni può essere interpretata come la restaurazione dell'esilio che lui compie, il raduno di noi che siamo dispersi in unità. E le sue sofferenze, come ho detto, sono le doglie del parto, mentre la sua morte e risurrezione corrispondono alla distruzione e riedificazione del vero tempio che è il suo corpo. Distruggete questo tempio, in 3 giorni lo farò risorgere. Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Vedete, Cristo è veramente il Messia, perché raduna i dispersi e ricostruisce il Tempio, che ora è il suo stesso corpo. E alla fine tutto culmina con il dono finale, quello che desideriamo maggiormente in mezzo al turbamento dei discepoli, al nostro turbamento, alla nostra dispersione. Cristo annuncia lo shalom messianico, la pace messianica. Giovanni 16:33: vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma abbiate coraggio, io ho vinto il mondo. L'ultima parola che Gesù Cristo dà ai suoi, prima della sua preghiera finale sacerdotale, è la vittoria. Abbiate coraggio, io ho vinto il mondo. la vittoria che seguirà al fallimento della croce. Ecco, quindi tutto questo per noi è un invito a lasciarci radunare in unità da Cristo. Molte volte sperimentiamo la nostra dispersione, non solo a livello politico, sociale, familiare, ma anche a livello personale. Siamo dispersi in tante cose. Ecco, l'opera che fa Cristo come il Messia è riportarci, noi, pecore perdute, disperse all'unità, per poterci ricolmare del dono più grande, shalom, che vuol dire perfezione, completezza, integrità, pace completa, benessere vero, felicità piena, quello che noi non sperimentiamo quando non siamo in unità, siamo disuniti, siamo dispersi, frammentati in questo mondo. Ecco, allora oggi volgiamo gli occhi a Cristo, al cuore di tutto il cristianesimo, ecco, che è veramente l'amore di Cristo che i discepoli hanno sperimentato nel cenacolo, lo hanno ascoltato dalle sue parole. Ecco, per questo il Giovedì Santo è chiamato nella tradizione orientale, nelle chiese orientali, il grande giovedì, o Khamis el Asrar, come diciamo in arabo, il giovedì dei misteri, questo mistero profondissimo dell'amore di Dio, il cenacolo, il cuore dell'amore, laddove i discepoli hanno sperimentato l'amore di Cristo che si è abbassato fino a lavare i loro piedi e dove gli ha consegnato questo comandamento. Interessante che in arabo testamento e comandamento si dice nello stesso modo, perché chi muore fa una profezia, fa un comandamento, quindi wasie in arabo significa sia testamento che comandamento, è come se fosse la stessa cosa. Ecco, Cristo nel suo testamento ci ha consegnato il suo comandamento, il comandamento dell'amore, amatevi gli uni gli altri, e lui dirà amatevi gli uni gli altri come io vi amati. In quel come c'è tutto il cristianesimo. Dobbiamo tornare a questo come e approfondire il modo in cui Cristo ci ha amati, totalmente in gratuità, gratuitamente, donandosi totalmente a noi peccatori malvagi, perché ricolmati da questo amore del Santo Cenacolo possiamo, ecco, riempire questa generazione. Si dice del Cenacolo in Atti 2 che tutta la sala, tutto il cenacolo, tutta la sala si riempì dello Spirito Santo. E questo mondo ha bisogno di essere riempito dal suo vuoto. E noi abbiamo bisogno di essere riempiti dai nostri vuoti con l'amore infinito di Cristo e dei fratelli che sperimentiamo nella Chiesa, nell'unità, quando siamo in comunione. Grazie, vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Radio Maria e alla prossima. Grazie.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.